abbiamo raggiunto il direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora direttore, intanto stavo raccontando un po' quelle che sono state le sorprese in positivo e in negativo di questo mondiale. Sicuramente per adesso possiamo dire che le squadre che meglio hanno figurato sono la Francia, che nonostante fosse andata in svantaggio poi ha recuperato grazie anche alla prestazione straordinaria di Rabiot, ma di tutta una squadra, e di Giroud, che è riuscito a raccogliere al meglio quella che è stata l'eredità pesante lasciata da Benzema. Ma poi abbiamo visto anche tante sorprese, l'Arabia Saudita, il Giappone, sovvertire tanti pronostici, mentre la Spagna è stata molto molto brava a far capire che ha dei valori importanti che questo mondiale potrebbero fare la differenza. Ecco, facciamo un po' insieme direttore la fotografia di questa prima parte di mondiale.
Ma direi che le sorprese più eclatanti, come tu giustamente hai rilevato, riguardano l'Argentina e riguardano la Germania, è negativo, ma soprattutto bisogna anche evidenziare i meriti delle loro avversarie, i meriti dell'Arabia Saudita, allenata da Hervé Renard. In francese Renard significa volpe, e davvero questa è stata la gara improntata alla massima astuzia tattica. È vero che una volta poi ribaltato il risultato con l'Argentina, l'Arabia Saudita ha pensato soprattutto a difendersi, ma si è difesa molto bene. Ma d'altra parte non è una scoperta la crescita del calcio saudita, basti dare un'occhiata all'organizzazione professionistica del massimo campionato arabo e soprattutto, in particolare non rilevante, anche agli ingaggi che hanno attirato diversi giocatori, e una volta andavano a chiudere la loro carriera come se fosse una sinecura l'opportunità offerta loro dal calcio nel mondo arabo. In realtà adesso il livello qualitativo e tecnico, e soprattutto quando si ha a che fare con un commissario tecnico del calibro di Renard, che vorrei ricordare è l'unico selezionatore capace di aver vinto due Coppe d'Africa con due nazionali diverse, lo Zambia e la Costa d'Avorio. E quindi onore all'Arabia Saudita, così come onore al Giappone. Ma in Giappone Alberto Zaccheroni nei giorni scorsi ne ha parlato benissimo, lui che con il Giappone vince la Coppa d'Asia e nel mondo nipponico, nel mondo calcistico nipponico, è venerato come uno dei migliori commissari tecnici nella storia della massima rappresentativa giapponese. Quindi direi che forse senza il dubitativo, sia l'Argentina sia la Germania hanno commesso un clamoroso errore di sottovalutazione. Lo hanno pagato, però siamo soltanto all'inizio. La storia del mondiale si racconta come spesso le favorite o alcune tra le favorite specchino alla prima, poi però si rifacciano.
Però insomma poi è anche un mondiale particolare perché si gioca nel pieno di una stagione, e questo sicuramente può rappresentare una variabile importante di cui tener conto. In questo momento per quanto riguarda il palinsesto della giornata c'è in corso Svizzera-Camerun, ovviamente il risultato per adesso è fermo sullo 0-0, ma poi ci saranno delle sfide molto interessanti. Io ne vedo una dietro l'altra direttore, perché già Uruguay-Corea del Sud secondo me è una sfida molto interessante per tanti aspetti, e si chiuderà con Brasile-Serbia, dove ci saranno i primi grandi valori. Forse questa è la prima grande sfida, no, ad alti livelli di questo mondiale.
Sì, è un match che sta molto di Juve.
Sì, a dire di sì.
Se il bianconeri in campo dall'una e dall'altra parte, ci attende veramente una grande sfida. Vorrei rimarcare come, purtroppo, in assenza della nostra nazionale, alcuni tra i protagonisti del nostro massimo campionato siano particolarmente attesi alla prova in Qatar, così come abbiano già superato brillantemente l'esordio. Tu hai citato prima Rabiot, ma come non pensare a Giroud, che ha raggiunto Henry nella graduatoria dei primi marcatori di tutti i tempi con la maglia della nazionale francese. E quindi Brasile e Serbia è molto molto interessante dal punto di vista squisitamente tecnico, e sarà davvero come dire, intrigante vedere come se la caveranno i bianconeri opposti gli uni agli altri.
Anche se un bianconero potrebbe venire meno, che è Kostic, con il CT della nazionale serba che una stoccatina quasi l'ha mandata dicendo che ci è arrivato con un problema al polpaccio. Qualche tifoso della Juve dice, direttore, è meno male che per una volta lo diamo noi, rotto un giocatore non lo prendiamo, purtroppo.
Fanno sorridere queste, come dire, questi rilievi mossi da commissari tecnici, come se non sapessero che organizzare in maniera surreale, uso un eufemismo Vincenzo, il campionato del mondo in pieno autunno, alle soglie dell'inverno, con un calendario dei campionati nazionali e delle coppe europee che è stato martellante, non potesse esporre i giocatori, soprattutto quelli che sanno correre come Kostic, al rischio di malanni. Questo rientra nell'ordine naturale delle cose. Dovrebbe il commissario tecnico, il bravissimo Stojkovic della Serbia, parlare con Infantino e con i fenomeni che nel 2010 Blatter, predecessore di Infantino, hanno deciso di assegnare il mondiale al Qatar. Poi per quanto riguarda Infantino c'è un lungo discorso da fare, perché è un boomerang il suo atteggiamento ipocrita, assolutamente ipocrita, in materia di diritti civili, in materia di rispetto della libertà di espressione. E la Germania ieri gli ha impartito una lezione che ha fatto il giro del mondo, ma siamo soltanto all'inizio, perché chi vieta la libertà di espressione deve giustamente poi pagare il pedaggio di essere esposto alle critiche che stanno piovendo sulla FIFA dei quattro angoli del globo.
Direttore, io proprio oggi, a proposito di questo, ho pubblicato un po' una ricostruzione di tutto quello che è successo, perché noi questo è un nostro obbligo morale ed è una cosa che dobbiamo fare da giornalisti, cioè raccontare quello che succede, ma non farlo adesso, che noi lo stiamo facendo in realtà già da prima che cominciasse il mondiale. Del resto basta andare anche a fare delle ricerche su internet e si scopre che sono tanti i giornali illustri che hanno affrontato questo problema prima ancora che poi venisse portato alla luce dai social media, diciamo così. Però parliamo di oltre 6.500 morti, circa 12 vittime a settimana durante i lavori delle grandi opere del mondiale, oltre i decessi, a questi vanno aggiunti i decessi di immigrati dagli altri paesi come Filippine e Kenya. Parliamo di diritti civili, come diceva lei direttore, estremamente calpestati ed è dir poco, di morti assurde, senza spiegazioni, senza risarcimenti alle famiglie, e parliamo di un sistema, quello del kafala, che se la pronuncia spero sia giusta, che vige in quei paesi dove veramente i diritti vengono totalmente calpestati. E che cosa ha detto Infantino, così ricordiamo anche questo, all'alba del mondiale in Qatar, quando dai lavoro a qualcuno anche in condizioni difficili gli dai dignità e orgoglio, e poi dopo ti chiedono di stare anche zitto al mondiale. Direttore, sì, che dobbiamo dire?
Sì, e poi ricordo anche le dichiarazioni: oggi mi sento gay, oggi mi sento lavoratore migrante, sì, oggi mi sento catarino, e non ha speso una parola, non c'è una parola. Ho ascoltato riga, ho letto riga per riga, ho riletto riga per riga l'intervento di Infantino alla vigilia del Mondiale, non ha speso una parola per ricordare i 6.500 morti nei cantieri del Mondiale, così come bisogna rimarcare il fatto che non abbia speso ancora uno straccio di una parola sull'Iran.
Esatto.
Dove ci sono stati quasi 400 vittime della bestiale repressione delle donne e degli uomini che chiedono la libertà, 18.000 arresti secondo l'organizzazione non governativa Iran Human Rights, che ha sede a Oslo, e tutto quanto le cronache di queste ore ci stanno proponendo, così come bisogna esaltare ancora una volta il coraggio della nazionale iraniana che non ha cantato l'inno in segno di protesta contro la repressione e in segno di solidarietà nei confronti delle vittime e delle famiglie. Se vai su Instagram e clicchi sul profilo di Sardar Azmoun, la stella del Bayer Leverkusen, che è la stella iraniana, c'è il lutto, c'è una foto nera, la radice lunga su che cosa pensino i giocatori dell'Iran, che sanno benissimo che cosa possono andare incontro quando rientreranno in patria.
Direttore, a proposito di Azmoun, adesso ricordiamo anche un'altra cosa importante di Azmoun, perché veramente come rappresentante del calcio iraniano e considerando anche un po' l'appeal che lui ha e porta per quello che ha dato al calcio in generale, è un rappresentante meraviglioso di quello, di quelli che decidono di non stare zitti davanti alle schifezze, perché poi così le dobbiamo chiamare, che a cui siamo costretti ad assistere molte volte. E allora lo vado proprio a recuperare, direttore, quello che disse Azmoun: la punizione definitiva per me è essere espulso dalla nazionale, quando si ventilava anche questa possibilità, che è un piccolo prezzo da pagare per una sola ciocca di capelli di una donna iraniana, non sarà mai cancellato dalla nostra coscienza. E chiude dicendo una cosa importante: ci si dovrebbe vergognare per aver acceso persone così facilmente, lunga vita alle donne iraniane, se questi sono dei musulmani, che Dio faccia di me un infedele. Queste per me restano parole che vanno scolpite sul marmo, dovunque, direttore.
Ma certamente sì, e poi soprattutto perché pronunciate da un giocatore che, come tu hai ricordato, è un idolo per i giovani iraniane e per gli sportivi e le sportive iraniane. Il fatto stesso che il suo account, il suo profilo su Instagram conti 5 milioni e 100 mila follower, la dice lunga sul seguito di cui gode. Proprio per questo fa paura al regime di Teheran, così come tutte le manifestazioni di solidarietà nei confronti di chi protesta, di chi si ribella a questo regime oppressivo, fanno paura, perché lo sport gode, grazie a Dio, di una formidabile cassa di risonanza mediatica. E allora la squadra nazionale del beach soccer, che nella finale del torneo internazionale di Dubai, dopo aver battuto il Brasile, non canta l'inno. E allora la squadra di basket femminile che posa senza il velo tradizionale, e tutta una serie di manifestazioni, di atti di protesta che certamente contribuiscono a tenere accesi i riflettori su ciò che sta accadendo in Iran. Ecco perché la FIFA ha perso veramente, sta perdendo veramente un'occasione davvero straordinaria di farsi invece portavoce di questa protesta, anziché minacciare di ammonizione i capitani delle squadre che indossano la fascia arcobaleno, piuttosto che non spendere una parola per ciò che sta accadendo in Iran.
E invece, direttore, ricordiamo anche che Infantino sarà anche il prossimo presidente della FIFA, visto che non ci saranno altri candidati. Questa è un'altra cosa che poi uno si deve fare mille
sarà interessante vedere a livello di votazione che cosa accadrà, quanti voti prenderà Infantino, perché la Germania, che è una delle federazioni più importanti del mondo, ha già annunciato che non lo voterà, la Danimarca idem, e credo che il dissenso non si limiterà soltanto a queste due federazioni, però faremo vedere, certo sarebbe veramente il colmo.
Sarebbe veramente il colmo, sono d'accordo. Nino ci scrive: lodevole l'impegno dei giocatori per la difesa nei diritti umani, ma non è una materia a cui dovrebbero occuparsi i politici e i dirigenti. Avrebbero dovuto manifestare il dissenso quando sono stati assegnati i mondiali. Si parla di problemi che non si risolvono certo mettendo una fascia arcobaleno al braccio, e anche questo è un pensiero sacrosanto, direttore.
Sì, certamente sì, non si risolvono mettendo una fascia arcobaleno al braccio, ma pensiamo un attimo all'eco mediatica che ha avuto in tutto il mondo la protesta della Germania. Oggi le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo, basti dare un'occhiata alla versione stampa, così come già ieri, in tempo reale, i siti di tutto il mondo hanno pubblicato, a cominciare dalla Bild, dovrei ricordare, in Germania 4 milioni di lettori hanno pubblicato la fotografia dei nazionali tedeschi che si mettono la mano sulla bocca. Questa è una foto che appartiene alla storia del calcio mondiale, così come quella della nazionale iraniana muta mentre viene seguito l'inno nazionale. E lo sport fa questo, lo sport non è un mondo a parte, lo sport non vive sotto una bolla, né il calcio nelle altre discipline, e coglie le occasioni che gli si offrono per manifestare il sacrosanto diritto alla libertà. Dopodiché è chiaro, ha ragione l'ascoltatore, che spetta ai politici evidentemente farsi sentire. Mi pare che il governo tedesco, mandando la sua ministra dell'interno in tribuna accanto a Infantino con la fascia arcobaleno, un gesto importante l'abbia fatto.
Sì, qua c'è un'altra cosa sulla quale probabilmente c'è un po' di divisione, però ognuno può avere le sue ragioni, perché ci sono molti che ci scrivono e dicono: comodo però mettersi soltanto la mano sulla bocca, dovevano disertare Qatar, un po' cosa che venne chiesta a proposito di popolo tedesco dalla famosa curva Kopp, no, del Borussia Dortmund, con quel meraviglioso e grandissimo striscione. Però ci sono due possibilità, secondo me, direttore, glielo sottopongo però questa domanda: o disertare sarebbe stato sicuramente un gesto forte che però avrebbe portato probabilmente a penalità particolari, una guerra che forse avrebbe distolto dai veri problemi, o andare lì e manifestare il proprio dissenso, quindi cercare di portare un qualcosa lì, di far capire che i diritti vanno preservati, che non si può star zitti, che bisogna parlare. Quindi non mi fai mettere la fascia arcobaleno, ne trovo un'altra, come ha fatto Neuer. Mi impedisci di parlare, io lo dico davanti al mondo intero, perché poi magari se io diserto qualcuno non lo viene a sapere. Se io vado davanti alle telecamere di tutto il mondo e metto la mano davanti alla bocca, il gesto può essere ancora più forte, no?
Hai detto bene, Vincenzo. Pensa alla risonanza che ha avuto il gesto della nazionale tedesca. Non l'avrebbe mai avuto se avesse disertato il mondiale, così come se altre squadre non ci fossero andate. Invece bisogna sfruttare questa occasione proprio per dare voce a chi voce non ce l'ha o non può averla, e soprattutto ricordando come questo sia un evento che, secondo calcoli per difetto, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione, dalla televisione allo streaming a internet a tutto quanto noi vogliamo, è televisto da circa 2 miliardi e mezzo di persone.
Quindi insomma sono aspetti che vanno tenuti in considerazione, continueremo a tenere in considerazione, a raccontare quello che succede. Poi si parla naturalmente anche di campo, oggi come abbiamo detto scendono in campo squadre importanti, e quindi continueremo a vedere questa manifestazione. Nel frattempo, nel bel mezzo del mondiale, cadono gli dèi, l'Argentina in campo, e quindi Messi in campo adesso deve dimostrare di essere leader e rialzare l'albiceleste. Ronaldo, che scende in campo oggi ma che è un disoccupato di extra lusso, non di lusso. Dove lo immagina, direttore, Ronaldo a fine mondiale?
Credo ancora per poco, a occhio fino al 2 gennaio. Una cosa o l'altra.
Direi.
Io penso proprio che avere sul mercato Cristiano Ronaldo a parametro zero, perché si è svincolato l'aspetto di 16 milioni di euro, tanto ha risparmiato il Manchester United nei suoi confronti, e tanto invece non intascherà Ronaldo, ma non ci sarà nessuno strascico giudiziario. Ricorderai come, dopo quella durissima intervista rilasciata dal portoghese, lo United avesse annunciato l'intenzione di adire le vie legali. certo. Cosa che invece non ci sarà, perché è stato raggiunto evidentemente un compromesso, un accordo per chiudere la vicenda, il rapporto tra United e Cristiano Ronaldo. Sai, sono diverse le opzioni sul tappeto, o ancora in Premier League, si parla insistentemente del Chelsea, che ha enorme disponibilità economico-finanziarie per sostenere anche l'ingaggio di Ronaldo. E poi c'è questa pazzesca offerta saudita di 300 milioni di euro per giocare prima nel Newcastle, di proprietà del fondo sovrano saudita, almeno per un anno e mezzo, e poi chiudere la carriera in Arabia. E poi c'è sono le sirene della MLS, che suonano da Miami, che suonano da Washington, che suonano da New York. Credo che nelle prossime settimane Ronaldo farà una scelta e capiremo sulla base della scelta che avrà fatto quali siano le sue intenzioni. Per adesso io penso che vorrà disputare un grande mondiale. Sarebbe a dire ancora una volta che lui, nonostante i 37 anni è suonati, sia uno dei grandi protagonisti del calcio. Lui aveva annunciato, quando giocava nella Juve, la sua intenzione di continuare ad andare in campo fino a 40 anni. Il 5 febbraio ne compirà 38, credo che sia sulla strada giusta.
Sì, direi di sì. Poi bisognerà capire, direttore, chi ci ha perso tra lo United e Ronaldo, tenendo in considerazione che si erano riuniti per diventare potenti e invece sono implosi insieme, perché anche lo United poi è finito in vendita, mentre contestualmente il City prolunga Guardiola. C'è proprio un cambio di passo anche lì, con una proprietà abbastanza chiara, direttore.
Purtroppo fino al 2025 con Guardiola significa che il City vede lontano, che il City non può che essere immensamente soddisfatto del lavoro del formidabile allenatore catalano e intenda continuare con lui. D'altra parte, lo stesso Guardiola in calcio al nuovo contratto lo ha rimarcato: in nessun altro posto al mondo un allenatore può lavorare meglio, così ha testualmente dichiarato, e il prolungamento del rapporto con il City è conseguenza naturale di questo atteggiamento.
Ci sono anche delle citazioni che arrivano dai social, che poi approfondiremo, eccetera eccetera. Direttore, invece, parliamo anche un po' di quello che è un po' un altro uomo mercato, no? Che sarà Adrien Rabiot. Fino a quest'estate i tifosi della Juve quasi si aspettavano che lo United lo acquistasse, magari ci cascano, dicevano, adesso farebbero calte false per tenerlo ancora la Juventus. E invece Rabiot probabilmente avrà anche lui delle offerte importanti, difficilmente la Juventus riuscirà ad accontentarlo sulle sue richieste. Lì è stato bravo Allegri a valorizzarlo, è stato il giocatore particolarmente ispirato dal mondiale che si avvicinava e quindi si è rimesso in vetrina nel modo giusto. È stata abile la sua mamma procuratrice, che riesce poi sempre a stravenderlo, no? Perché arriva a scadenza di contratto quando magari può sembrare un pezzo appetito sul mercato. Cosa succederà tra Rabiot, la Juventus e il futuro appunto di Rabiot?
Guarda, premesso che né tu stesso possediamo stelle di cristallo e facoltà chiaroveggenti, la situazione attuale è questa: come tu hai appropriatamente rimarcato, Rabiot si è rivalutato. È stato bravo Allegri, perché nella stessa misura in cui Allegri è stato il bersaglio di critiche feroci della stagione per la pessima partenza, bisogna conoscere e sottolineare il merito del tecnico di avere letteralmente rivitalizzato un calciatore che fino al 31 agosto sembrava sempre sul punto di partire, di lasciare Torino. Ciò detto, il viaggio di Rabiot si aggira attorno ai 7 milioni di euro netti di stagione. Io non mi stupirei affatto se la Juventus nella prossima stagione rinunciasse a McKennie, addirittura già in gennaio, e allo stesso Rabiot, per buttarsi a capofitto su Milinkovic-Savic, perché questo è il vero grande obiettivo 2023 della Juventus. Sappiamo bene quale sia la posizione del centrocampista serbo, che vedremo in azione proprio contro il Brasile. Ha 28 anni, si trova benissimo a Roma e nella Lazio, e certamente non vuole assumere nessun tipo di atteggiamento improntato alla rottura. Anzi, io credo che, sia pure in un ambito diverso, la sua vicenda, la sua situazione attuale richiami quella di Bremer, quando con il Torino accettò di prolungare per un anno il contratto con un gentleman agreement fatto tra gentiluomini, tra lui e Cairo, in base al quale, se fosse arrivata un'offerta importante, l'avrebbe accettata. L'offerta è come arrivata, perché è stato pagato quasi 50 milioni dalla Juventus, che ha vinto in volata il duello di mercato con l'Inter. Credo che in questo momento, che poi sul mercato le situazioni cambiano dall'oggi al domani, ma in questo momento una possibile via d'uscita possa essere un prolungamento del contratto in scadenza del 2024, con una clausola rescissoria oscillante tra i 50 e i 60 milioni di euro, che consentirebbe alla Lazio di separarsi nel modo migliore dallo stesso Milinkovic-Savic. Poi, come sempre, l'ultima parola spetterà allo Tito.
La leggo esattamente anche io così. Certo, direttore, se immaginassimo già da gennaio una Juventus con Pogba, Milinkovic-Savic, Rabiot, se resta, altrimenti Pogba, Milinkovic-Savic, Miretti, Fagioli, insomma, un centrocampo che comincia ad avere un peso veramente pazzesco, e il Napoli si lecca i baffi per aver accumulato un distacco così importante in modo da tenere a bella distanza tutti quanti. Non sarebbe male come centrocampo, vediamo quello che succederà. Intanto c'è un messaggio per lei, un audio, adesso glielo facciamo ascoltare, direttore, e poi dopo un'ultima chiosa la facciamo su questi maxi recuperi che abbiamo visto in questo mondiale. Giorgio, vai con l'audio.
Secondo me lui va al Paris Saint Germain insieme a Messi a fare le figurine, che là ci danno i soldi che vuole lui. Poi parlare di Infantino non ha valore, quest'uomo non ha valore. La mia domanda è al direttore, chi vota il presidente della FIFA o il presidente della UEFA? Ciao da Remscheid, Germania.
Il nostro amico dalla Germania che ci ascolta le chiede, direttore, chi vorrebbe come presidente della FIFA e presidente dell'UEFA?
Ma in questo momento a me piace molto il presidente della Federcalcio tedesca, soprattutto mi piace molto per l'atteggiamento che ha assunto in questo frangente. Chi vota il presidente delle elezioni? Chi vota il presidente per l'elezione del presidente della FIFA, del calcio mondiale, i presidenti delle diverse federazioni, come ben sappiamo, che poi sono raggruppate nelle federazioni continentali, così come per quanto concerne la presidenza dell'UEFA votano i presidenti delle federazioni europee trattandosi del calcio europeo.
Direttore, nel salutarci, come considera questi maxi recuperi? Pare che insomma siano dovuti naturalmente probabilmente a un'aggiunta sul recupero, sulle esultanze, gli interventi in campo degli staff medici, e tutta una serie di situazioni che vogliono l'intervento del VAR, quindi si può andare verso maxi recuperi in tutte le manifestazioni o resteranno circoscritte a queste? Se dovessero andare in tutte le manifestazioni potrebbe essere un'innovazione positiva o negativa secondo lei?
Vincenzo, secondo me questo è un antipasto del tempo effettivo.
Immagino.
È un tema già oggetto di discussione in seno all'IFA, perché come sappiamo è il massimo consesso della FIFA, chiamato ogni anno a verificare se esistano le condizioni per introdurre novità regolamentari. È evidente che quanto è accaduto sinora nella fase finale del Mondiale sia una sorta di anticipazione di ciò che potrebbe accadere, e il tempo effettivo sarebbe una misura uguale per tutti, perché altrimenti di nuovo si affida alla soggettività arbitrale.
Direttore, grazie per essere stato con noi, il direttore Iacobelli. Ciao direttore, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.